Laser.
Una delle figure più romanzesche nella storia del viaggio femminile dell'Ottocento è Lady Hester Stanhope, avventuriera, archeologa, femme fatale, maga, salutata dalle tribù beduine come la regina di Palmira e dai drusi come una profetessa, la gentildonna inglese era nata nel 1776 ed era la nipote del primo ministro britannico William Pitt.
Celebre nei salotti per la sua bellezza e capace di suscitare grandi passioni, ma anche irrequieta e anticonformista, nel 1810 parte per l'Oriente, dove, per non indossare il velo, viaggia spesso travestendosi da uomo. Byron, che la incontrò ad Atene, annotò che aveva un grande disprezzo nella conversazione e nel comportamento per tutto ciò che era convenzionale.
Nutrì una passione per un ufficiale francese che faceva la spia per Napoleone. Quando venne ucciso, ordinò una crudele rappresaglia ai danni degli abitanti dei villaggi che sospettava responsabili della sua morte. Compì poi una serie di viaggi nel Mediterraneo, da Gibilterra a Malta, dalle isole Ionie al Peloponneso fino ad Atene, Costantinopoli, Rodi, spingendosi addirittura in Egitto, in Palestina, in Libano e in Siria.
In un monastero siriano scoprì un manoscritto medioevale italiano che parlava di favolose ricchezze nascoste. Per alcuni, Lady Stanhope semplicemente si lanciò in una fortunosa caccia al tesoro. Secondo altri, invece, l'aristocratica britannica fu il primo archeologo che facesse uso di una fonte testuale per portare alla luce testimonianze del passato. Certo, le sue tecniche di scavo, che in una regione come il Medio Oriente dovevano tenere necessariamente conto di stratificazioni architettoniche millenarie, ne fanno una ricercatrice all'avanguardia.
La sua preoccupazione principale era comunque un'altra, era di dimostrare che non stava saccheggiando il patrimonio culturale locale, cercando opere d'arte da inviare in Inghilterra, come facevano in molti all'epoca. Lei era diversa. Si riproponeva invece di arricchire la memoria storica e artistica della sublime porta. Per questo, cosa che oggi ci fa raccapricciare, distrusse senza esitazione e gettò in mare una statua greco-romana di 2 metri che, pur non appartenendo al patrimonio dell'Islam, era la prima trovata in Terra Santa.
Intanto le stravaganze, le avventure, i viaggi la circondavano di una crescente notorietà. Un indovino la persuase che sarebbe stata la sposa di un nuovo messia. I rapporti intrattenuti con i notabili arabi le valsero l'appellativo di Regina Esther. Visse dapprima in un convento abbandonato vicino a Sidone, poi nella solitudine delle montagne del Libano. Offrì un sostegno ai drusi nella lotta contro l'Egitto, mantenendo rapporti con gli emiri locali e diventando di fatto il governatore della regione.
Le hamilak tafu, zaytun usanabil, alait bahar sur, sakhrit jabal amin.
عين لعراس خواتم ما بيقدر يحمل ظالم وشو ما إجا شعوب وشو ما راح شعوب كلن رح بيفلوا وبيبقى الجنوب
La fama di Lady Stanhope indusse il poeta romantico francese Alphonse de Lamartine in viaggio nel Levante a farle visita. Un capitolo del suo Voyage en Orient si intitola infatti Visite à Lady Esther Stanhope e consacra l'immagine di questa singolare regina dei beduini.
Numerose tribù nomadi di arabi che avevano facile accesso a queste rovine si sono riuniti intorno alla sua tenda, in numero di 40 o 50.000, e incantati dalla sua bellezza, dalla sua grazia e magnificenza, la proclamarono regina di Palmira.
Dalla metà degli anni 30, sempre più gravemente indebitata, si ritirò dalla vita pubblica. Si dice che non si mostrasse più a nessuno, mentre ai visitatori, avvolta in un turbante, concedeva solo di vedere le mani. Sarebbe morta di tisi, in miseria, nel 1839, ma la sua figura avrebbe ispirato molti scrittori.
Fino dal 1845, per iniziativa del suo medico, il dottor Charles Lewis Marion, uscirono a Londra i tre volumi dei Memoirs of Lady Esther Stanhope. Furono seguiti da altri tre volumi, Travels of Lady Esther Stanhope, che completavano il progetto della strana biografia che l'eccentrica viaggiatrice aveva narrato al suo medico. Ma ad assicurarne la fama sarebbe stato La Châtelaine du Liban, uno dei più noti romanzi dello scrittore francese Pierre Benoît, del 1924, che avrebbe avuto diversi adattamenti per il cinema.
Un'altra grande viaggiatrice che consacrò l'intera esistenza non al Medio ma all'Estremo Oriente, allora ancora poco noto, fu la francese Alexandra David Néel. Studiosa di filosofie e religioni orientali, frequentatrice di principi, di lama e di maestri buddisti malayani, praticò il buddismo anche in prima persona. Ciò non le impedì di fare la cantante all'opera di Hanoi, ad Atene e a Tunisi e di proclamarsi anarchica e femminista.
Dalle sue interminabili peregrinazioni in Asia, dove percorse con qualsiasi mezzo e spesso a piedi oltre 30.000 chilometri, attraversando India, Cina, Birmania, Bhutan, Sikkim, Giappone, Corea, Tibet, sarebbero nati una trentina di libri che riscossero un enorme successo, facendo di lei una figura leggendaria della scoperta del Far East. Alcuni scrittori della Beat Generation, fra cui Allen Ginsberg e Jack Kerouac, su quelle pagine vissero la loro conversione al buddismo.
Fino dalla giovinezza, Alexandra David Néel manifestò il proprio spirito inquieto e anticonformista. Inizialmente lo sfogò viaggiando attraverso l'Europa. Intanto però si accostava ai saperi di tipo mistico e iniziatico e alle religioni orientali. Seguì i corsi di sanscrito alla Sorbona, frequentò il Museo Guimet di Arte Orientale di Parigi, si interessò di teosofia, entrò nella massoneria, frequentò perfino l'inquietante e famosissima Madame Blavatsky, un'occultista, medium e teosofa dalla fama assai controversa. Tra il 1890 e il 1891 compì il suo primo pellegrinaggio mistico in India. Dopo il rientro a Parigi e il matrimonio con Philippe Néel, ingegnere capo delle ferrovie francesi in Nord Africa, si trasferì a Tunisi, pur continuando a viaggiare attraverso l'Europa.
Nel 1911 ripartì per l'Oriente, intensificando i propri incontri con monaci, rinpoce e autorità religiose, imparando il tibetano e approfondendo i propri studi sul buddismo. Inaspettatamente il viaggio si protrarrà per 14 anni. Nel 1912, a Kalimpong, nel Bengala, Alexandra sarà la prima donna a incontrare il 13° Dalai Lama, allora in esilio. Nel 1916 e poi di nuovo nel 1924 sarà anche la prima donna a entrare nella città proibita di Lhasa.
L'esploratrice francese si muoveva insieme a un giovane monaco tibetano del Siking, Apur Yongden, che in seguito adotterà come figlio. Per 3 anni vissero in una grotta a 4.000 metri fra i monti del Sikkim e qui Alessandra si esercitò nella pratica del tumo, che permette di controllare le proprie energie indirizzandole all'aumento del calore corporeo.
I loro spostamenti avvenivano tra mille difficoltà, in luoghi sconosciuti e fra popolazioni ancora chiuse all'Occidente, spesso procedendo a piedi. Nel lungo soggiorno a Laeken, nel Sikkim, Alexandra ricevette l'insegnamento di uno dei più famosi maestri buddisti e, data la vicinanza della frontiera tibetana, compì un paio di incursioni nello stato proibito.
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i due insoliti pellegrini si recarono in Corea, in Giappone e poi in Cina, attraversando la Mongolia e il deserto di Gobi. Trascorsero 3 anni in un monastero tibetano, dedicandosi allo studio e alla traduzione dei testi sacri buddisti. Alexandra David Neil era guardato con sospetto dall'amministrazione del Rai britannico per aver incontrato un filosofo anticolonialista, Gose Aurobindo, che per lei fu però soprattutto un mystique vedantiste. Questi viaggi saranno raccontati nel 1933 nel libro Nel paese dei briganti gentiluomini.
La sua più temeraria avventura fu il viaggio alla città santa di Lhasa, compiuto da Alexandra e dal suo accompagnatore, attraversando il Tibet travestiti da mendicanti e mescolandosi ai numerosi pellegrini. Per risultare irriconoscibile, Alexandra aveva scurito il viso con la fuliggine, si era fabbricata 2 trecce di pelo di yak e indossava il tradizionale cappello tibetano di pelliccia. Insieme a Yongden, trascorse 2 mesi nella città proibita e riuscì a entrare nel Potala, severamente vietato alle donne.
Fu scoperta, pare, a causa delle sue abitudini igieniche localmente poco condivise. Tuttavia, lei e il suo giovane seguace riuscirono a lasciare Lhasa prima di essere arrestati. Affamati, vestiti di stracci e senza un soldo in tasca, non restò loro che chiedere aiuto all'agente commerciale britannico di Jansé, David MacDonald, che li aiutò a tornare in Europa, dove l'esploratrice francese venne accolta come una celebrità.
La sua storia conquisterà l'opinione pubblica nel 1927 con il libro Voyage d'une Parisienne à Lhasa, pubblicato a Parigi, a Londra e a New York. Era uno dei primi testi in cui una donna raccontasse un viaggio compiuto in totale autonomia, per di più in ambienti tanto difficili. Le sue pagine contengono interessantissimi ritratti di alcune fra le zone più remote dell'Estremo Oriente, che nel primo Novecento continuavano a essere avvolte dal mistero. Spesso l'autrice ripensa la civiltà europea, osservandola con lo sguardo di chi ha conquistato una prospettiva spirituale più elevata.
Seguì una lunga parentesi di 12 anni a Digne, nella casa di Sam Ten Zong, che significa fortezza di meditazione e che è ritenuta il primo santuario lamaista in Francia. «Se la metto in questo libro in mezzo a scrittrici ben più grandi di lei», annotò Sandra Petrignani, «la scrittrice abita qui, un'opera dedicata alle case di alcune grandi protagoniste della letteratura novecentesca, è per la forza della sua personalità e perché la scrittura fu comunque per Alexandra centrale».
Nel 1937, a 69 anni, Alexandra David-Neel riparte. Percorrendo la Transiberiana, intende raggiungere la Siberia e la Mongolia, dove si ripromette di studiare il taoismo. Ma in Cina resta bloccata a causa della guerra con il Giappone. Di lì raggiunge il Tibet, dove soggiorna per un quinquennio. Nel 1946, grazie al console francese a Calcutta, può fare finalmente ritorno in Francia. Ha ormai 78 anni. Ed è circondata da una fama sempre più vasta.
Apur Yongden, il figlio adottivo, morirà nel 1955. Ormai sola, la signora di Digne, così veniva chiamata, continuerà la sua lunghissima vita, circondata da onori e riconoscimenti sia da parte francese che tibetana. Addirittura il 14° Dalai Lama, Tenzin Gyatso, si recherà in visita alla casa di Sam Ten Zong.
Alexandra morirà nel 1968, pochi giorni prima di compiere 101 anni, assediata dalla depressione che si era sempre trascinata dietro. Oltre a ritrovarsi bloccata dai reumatismi alle articolazioni, il suo carattere, che era rimasto collerico nonostante anni di meditazione buddista, le procurava violente crisi. Era irrequieta e ansiosa di ripartire e non sapeva rassegnarsi all'esistenza claustrofobica che l'età le aveva imposto. I just wanna...